E tra l'altro la cosa interessante è che se uno adesso fa una ricerca sul web di queste immagini, non si trovano così facilmente. È come se la memoria collettiva sia stata completamente cancellata. Erano talmente orrende che nessuno proprio le ha più volute vedere.
Vi è mai capitato di vedere qualche bella immagine di una galassia, di un ammasso di stelle o di una nebulosa? Se la risposta è sì, c'è una probabilità non trascurabile che l'autore fosse il telescopio spaziale Hubble. Soprattutto se davanti a quelle immagini avete sgranato gli occhi o vi siete chiesti se fosse vera o finzione. Quelle di Hubble sono immagini che sembrano tridimensionali anche se stanno su uno schermo o su una cartolina. Immagini in cui ci si può tuffare dentro. E che se le guardi 10 volte ancora non hai finito di scoprire tutto quello che c'è dentro. Allora cosa c'entra quello che abbiamo ascoltato all'inizio con le meraviglie catturate dal telescopio spaziale più pop mai esistito? C'entra per come è cominciata. Nel 1990, pochi mesi dopo il lancio, dopo la pubblicazione delle prime immagini di Hubble, le sue agenzie proprietarie, NASA ed ESA, hanno dichiarato che il telescopio aveva un problema. La forma dello specchio era sbagliata. E le immagini che raccoglieva soffrivano di un difetto noto come aberrazione sferica. In altre parole, il telescopio era inutilizzabile e l'unica soluzione possibile era andare lì, lì, in orbita, 500 km sopra la superficie terrestre. A raccontarci questa storia, l'avete sentita all'inizio, Antonella Nota, astrofisica veneziana che all'epoca dei fatti era una giovane ricercatrice allo Space Telescope Science Institute di Baltimora. La sua carriera, da quel momento, si è indissolubilmente legata a quella di Hubble, per il quale ha poi assunto il ruolo di Project Scientist. Io sono Valentina Guglielmo e questo è un podcast di Media INAF che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali. Si chiama Houston. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Che la vicenda del telescopio spaziale Hubble rientrasse di diritto fra gli episodi di Houston lo sapevo sin dall'inizio e da subito mi ha investito una sorta di timore reverenziale nei confronti di questo telescopio, della sua fama e della sua storia. Perché lanciare Hubble è stato un po' come costruire una terrazza sul mondo delle meraviglie, un enorme belvedere capace di accogliere chiunque voglia guardare e capace di rendere agli occhi di chiunque un po' meno ignota l'immensità e la varietà dell'universo. Per qualche ragione, chi ha progettato e costruito questo telescopio aveva già immaginato e diffuso l'idea di questo destino, tanto che già al momento del lancio le aspettative erano altissime. Un po' come è successo per il telescopio spaziale Webb, che non a caso è da sempre stato definito, anche impropriamente, il successore di Hubble, ma 30 anni prima, il che rende l'enorme risonanza di questa storia ancora più incredibile.
3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe.
Il telescopio spaziale Hubble è stato lanciato a bordo dello Space Shuttle Discovery il 24 aprile 1990. L'America era ancora spiazzata dall'incidente dello Space Shuttle Challenger, avvenuto nel gennaio 1986. Era stato quello l'ultimo volo di uno shuttle prima di Hubble. Ed era esploso tragicamente dopo soli 73 secondi di volo, causando la morte di tutti e 7 i membri dell'equipaggio.
C'è esploso di fronte agli occhi. Eravamo lì nell'auditorium a guardare perché la prossima missione era la nostra. Quindi siamo rimasti spiazzati per circa 3 anni e alla fine il lancio è avvenuto in aprile del 1990.
All'epoca dell'esplosione dello Space Shuttle Challenger, Antonella Nota era appena arrivata a Baltimora per lavorare come ricercatrice postdottorato dell'Agenzia Spaziale Europea a uno degli strumenti di Hubble, la Faint Object Camera. Hubble, così come Webb, è un telescopio di proprietà congiunta fra ESA e NASA e a Baltimora, in un istituto che si chiama Space Telescope Science Institute, o STSEI, l'Agenzia Spaziale Europea dispone di una sorta di sede distaccata sul posto, per poter lavorare da vicino a questi progetti con i colleghi americani. Dopo il lancio del 24 aprile seguirono 2 mesi di messa a punto del telescopio e degli strumenti, per arrivare alle tanto attese prime immagini. Il giorno era il 27 giugno 1990. Me l'ha raccontato così Antonella Nota durante il nostro incontro.
Non ce ne siamo accorti proprio subito, perché in realtà le prime immagini erano, io appunto ero col team della Faint Object Camera, quindi ci aspettavamo immagini con segnale rumore abbastanza basso, perché insomma la prima volta che poi Faint Object Camera era uno strumento molto molto sensibile, e quindi eravamo stati molto cauti nel calcolare i tempi di esposizione, eccetera eccetera. Ci interessava vedere insomma se una volta che apri lo shutter si vede qualcosa. Quindi abbiamo visto qualcosa, abbiamo visto effettivamente dei puntini che erano nella posizione esatta delle stelle che volevamo vedere. E quindi nessuno ha fatto, in quel momento abbiamo celebrato, perché le stelle si vedevano, erano esattamente dove pensavamo di vederle. Poi però in parallelo sono state prese immagini con la Wide Field Camera One, che era un CCD. Improvvisamente c'è stata la realizzazione che qualcosa non andava, ma sembrava che le immagini fossero fuori fuoco.
La prima vista di Hubble, dunque, fu miope. Proprio come quando una persona con un difetto di miopia prova a guardare senza occhiali un oggetto lontano e non riesce a metterne a fuoco i dettagli, così Hubble provava ad osservare, ad esempio, la galassia M100, una bella spirale posizionata di faccia rispetto alla Terra, senza riuscire a metterne a fuoco i bracci, le regioni luminose e quelle più polverose, e confondendo tutto come in un quadro impressionista visto da vicino. Che ci fosse un problema di messa a foco era chiaro, ma non si poteva dire se la sua origine fosse temporanea o strutturale. Anche perché Hubble era il primo nel suo genere e non vi erano altre immagini di riferimento provenienti dallo spazio con cui confrontarsi. E poi perché, già così, le immagini scattate da Hubble erano migliori rispetto a quelle prese da Terra. Per provare a risolvere, il primo tentativo fu quello di spostare manualmente il fuoco, come quando si utilizza l'impostazione di messa a fuoco manuale di una macchina fotografica di tipo reflex. Una manovra che in gergo si chiama focus sweep e che si rivelò ben presto inutile. Si cominciarono allora a prendere immagini più profonde, con tempi di integrazione più lunghi, e qui il problema cominciò ad emergere sempre più chiaramente. Per parlarne in dettaglio, però, dobbiamo prima vedere insieme un concetto chiave, che riguarda qualunque immagine astronomica. Nel mondo ideale, un oggetto puntiforme nel cielo, una stella lontana per capirci, che appare come un punto luminoso a causa della sua distanza, dovrebbe apparire agli occhi di un telescopio che lo osserva come un punto. Ma nel mondo reale, quando la luce attraversa l'atmosfera, le ottiche di un telescopio e poi quelle di uno strumento, si modifica e assume una forma particolare e caratteristica. Si chiama in gergo Point Spread Function, o PSF, e letteralmente si traduce con funzione di diffusione del punto. Potrebbe essere una ciambellina o una macchia di qualunque altra forma, ma certamente non sarà un punto come la stella che vediamo a occhio nudo. Ebbene, conoscere come è fatta la PSF di un determinato telescopio o strumento e saperla riprodurre matematicamente è importantissimo per analizzare qualunque immagine scattata da questo e ricavarne informazioni scientifiche. Non solo, confrontando la PSF attesa con quella reale, è possibile rendersi conto della presenza di problemi quando si punta per la prima volta un telescopio verso il cielo. Nel caso di Hubble è stato proprio così. Prendendo l'immagine di una sorgente puntiforme, ci si è resi conto che la forma della PSF era quella giusta, ovvero una sorta di campana, ma la sua luminosità al picco no. La luce era molto meno concentrata e più diffusa, o se volete continuare con l'analogia, la campana era molto più bassa e allargata rispetto a quello che ci si aspettava.
E poi abbiamo cominciato a vedere che intorno a questo picco c'era un alone esteso con della struttura abbastanza terrificante, sembrava una specie di ragno, ma un alone esteso in pratica dove sembrava quasi, e mi ricordo le conversazioni allora, che i raggi, cioè che la luce proveniente dalla stella non si focalizzasse in un punto solo, ma si disperdesse in un'area. E quindi, tra l'altro, uno era stato uno dei nostri scienziati dell'ESA, Chris Burrows, che fu il primo a dire: stiamo osservando un problema di aberrazione sferica. Immediatamente negato, no, non è possibile, perché tutti avevano visto che lo specchio era stato configurato con una precisione incredibile, veramente una precisione incredibile.
Qual era il segnale che, diciamo, faceva pensare all'aberrazione sferica?
Questo appunto è il fatto che sembrava che non fosse, la luce non fosse focalizzata in un punto. E quindi gli astronomi definiscono questo Strehl ratio, che è il rapporto in luminosità tra il picco centrale e il resto. Se tu sei in una situazione normale in cui lo strumento è a fuoco e l'ottica è perfetta, hai praticamente più di 90% nel picco centrale. Lì c'era solamente il 10%. E il restante flusso era tutto disperso in questo alone circostante. E quindi questo per le immagini era un disastro, perché non si potevano, nel momento in cui guardavi un oggetto in cui c'erano più di due o tre stelle, un ammasso globulare, un ammasso aperto, l'effetto dell'aberrazione sferica e di questo alone praticamente creava un background, una confusione, non riuscivi più a risolvere gli oggetti individuali.
Per la prima volta, nelle ultime frasi di Antonella Nota, sentiamo una diagnosi. Aberrazione sferica. Di che si tratta? Il concetto in verità è molto semplice e forse proprio per questo all'inizio nessuno ci voleva credere. L'aberrazione sferica è un difetto ottico a causa del quale la luce, quando impatta la superficie di uno specchio curvo a diverse distanze dal centro, viene focalizzata in punti diversi. Invece di avere un fuoco unico per tutta la superficie dello specchio, in pratica si ha una serie di fuochi vicini ma separati. E quello che ne risulta è che se la camera che raccoglie la luce degli specchi è posta sul fuoco teorico, alcune cose risulteranno messe a fuoco e altre no, e l'immagine sarà tutta sbrodolata e confusa. Ora, questo difetto, lo dice il nome stesso, è proprio di una superficie sferica. Ma lo specchio di Hubble non è sferico, è iperbolico, e quindi non dovrebbe essere affetto da questo problema. Per questo all'inizio non ci si credeva. Facciamo ora un passo indietro e torniamo al 1990, a quel che stava accadendo a fine giugno, a due mesi dal lancio, poco dopo la pubblicazione delle prime immagini, quando ormai era evidente che qualcosa non andava. Ho trovato negli archivi della NASA la videoconferenza integrale nella quale si dichiara che Hubble ha un problema. Sentiamo.
Una delle prime cose da fare, naturalmente, e capire come mai sia insorto questo problema. Nella NASA seguirà una procedura molto formale per farlo. Stiamo costituendo un comitato d'inchiesta del sistema ottico di Hubble, essenzialmente per determinare cosa ha causato l'aberrazione degli specchi. A breve annunceremo i membri di questa commissione e chiederemo loro di tornare indietro nella storia, perché la causa potrebbe essere avvenuta anche più di 10 anni fa, quando gli specchi sono stati sviluppati alla fine degli anni 70 e negli anni 80. Ma il punto più importante che voglio sottolineare è che la NASA è orgogliosa di rispondere a questa sfida e che la supererà. Ora, non sono sicuro di tutte le cose che faremo per far funzionare il telescopio spaziale Hubble esattamente come volevamo, che si tratti di aggiustamenti agli specchi primari, di analisi dei dati o di sostituire uno strumento in tempi più rapidi. Ma so che ci riusciremo e trasformeremo il telescopio spaziale Hubble, sotto tutti i punti di vista, nell'entusiasmante strumento scientifico che ci aspettiamo che sia.
Come annuncia durante la conferenza stampa Leonard Fisk, Associate Administrator for Space Science and Application della NASA, il 2 giugno 1990 venne istituita una commissione d'inchiesta per indagare l'origine dell'aberrazione sferica di Hubble. Fra le domande a cui rispondere c'era da capire se l'errore fosse sul primo o sul secondo specchio e come, quando, perché era stato introdotto questo difetto. Le interviste e le indagini procedevano su vari livelli e in pochissimo tempo si riuscì a circoscrivere il problema e il responsabile, l'azienda che aveva fabbricato e lavorato gli specchi, l'americana Perkin Elmer.
Alla fine la NASA ha subito messo insieme un anomaly board, come sempre fanno quando ci sono questi problemi di quando qualcosa non va, e l'anomaly board ha praticamente determinato che era stato, che c'era spherical aberration, che il problema era stato durante proprio la lavorazione dello specchio, e questo per la Perkin-Elmer fu un momento terribile.
Where we suspect, and I emphasize the word suspect because we don't know.
Quello che sospettiamo è che nella metrologia utilizzata, cioè nella tecnica adottata per misurare la figura dello specchio prima di lucidarlo, da qualche parte in questa catena molto complicata d'eventi ci sia stato un errore da qualche parte, o nel primario o nel secondario. Il risultato è che lo specchio è stato realizzato in modo molto preciso, ma alla fine con una forma sbagliata.
Being very precisely made, but ultimately to the wrong figure.
Una cosa che abbiamo solo brevemente accennato è che c'era molto fermento e molta attesa per le immagini di Hubble. Non solo fra gli addetti ai lavori, gli investitori e gli appassionati. Hubble era già popolare e i cittadini americani, politici, il mondo in generale, erano in attesa.
In realtà era un momento terribile per tutti, perché improvvisamente le aspettative erano talmente alte. Questa era una missione che doveva rivoluzionare la nostra conoscenza dell'astronomia, e la delusione era veramente terrificante. Per un attimo, per una frazione di tempo, tutti hanno pensato di avere fatto l'investimento di carriera sbagliato. Cioè, io non potevo più neanche andare in ascensore, perché tutti i miei vicini sapevano che io lavoravo su questo progetto, e il pubblico proprio era assolutamente arrabbiato che questo era successo. E quindi noi venivamo fermati proprio dalla gente per la strada dicendo: ma voi lavorate su quello? Ma quello è proprio stato è definito techno turkey dalla senatrice che aveva promosso tutti i fondi a Hubble. Veramente un periodo orribile, perché le chiamiamo le Hubble Dark Ages. Sembrava effettivamente che non ci fosse un futuro.
Dall'inchiesta emerge quindi che l'azienda Perkin-Elmer aveva sbagliato la lavorazione dello specchio primario di 2,4 metri di diametro e gli aveva dato una curvatura sbagliata, troppo piatto ai bordi, con un errore di curvatura 10 volte superiore alla tolleranza stabilita. Quanto quindi? Pochissimo. Come dicevamo, lo specchio primario di Hubble avrebbe dovuto far rimbalzare tutta la luce in arrivo verso un punto focale specifico. Poiché il bordo esterno dello specchio era più piatto di quanto specificato, la luce che rimbalzava lì veniva focalizzata in un punto diverso rispetto alle altre parti dello specchio. Questo difetto, chiamato aberrazione sferica, fa sì che invece di un punto focale, lo specchio primario avesse un intervallo di punti focali, distribuiti entro una distanza massima di circa un cinquantesimo della larghezza di un capello. Una quantità difficile anche solo da immaginare per quanto è piccola, eppure sufficiente per sfocare un'immagine e renderla pressoché inutilizzabile. Pensate quale precisione serve nelle ottiche di un telescopio. La stessa cosa può accadere nei nostri occhi. Se ci sono irregolarità nella curva del cristallino o nella cornea dell'occhio, la luce che entra nella pupilla può avere più punti focali, rendendo la nostra visione sfocata. Noi correggiamo queste irregolarità con occhiali, lenti a contatto o chirurgia laser. E Hubble? Non potendo portare in orbita un altro specchio, la soluzione fu simile.
Come sempre, la creatività degli scienziati e degli ingegneri ha prevalso. E siccome nel frattempo, cioè Hubble era stato progettato per fare manutenzione nello spazio, non era stato mai fatto e si pensava a cose così abbastanza di routine, improvvisamente questa è diventata una cosa importante, perché si doveva effettivamente salvare il telescopio. E quindi intanto gli ingegneri e gli scienziati hanno cominciato a lavorare su una soluzione. E la soluzione è molto semplice: bisogna correggere le ottiche, nel senso che il bello, l'unica parte positiva di tutta questa cosa, che l'aberrazione sferica dal punto di vista proprio della costruzione ottica è, una volta che hai capito cos'è, è facile da correggere, è ben conosciuto, non è un fenomeno strano, si conosce bene e quindi si sa cosa fare. Allora Quello che hanno fatto è hanno subito pensato di preparare una missione con poco tempo, diciamo dopo poco tempo. Infatti la Servicing Mission 1 è andata su nel 93, 3 anni dopo.
Per riparare il problema, quindi, bisognava andare al telescopio con una squadra di astronauti addestrati. Non è una cosa comune per i telescopi spaziali, anzi, Hubble è praticamente un unicum in questo senso. In parte per l'enorme investimento fatto, che richiedeva che il telescopio rimanesse operativo e al passo coi tempi negli anni, e in parte per il fatto che la sua orbita attorno alla Terra, appena a 100 km più su della Stazione Spaziale Internazionale, poteva essere raggiunta abbastanza facilmente. Come mi ha detto Antonella Nota, infatti, si vedeva che Hubble era stato progettato perché si potessero cambiare dei pezzi, per vecchiaia o per guasto. Negli anni furono 5 le missioni di servizio o servicing mission che operarono su Hubble, dal 1993 al 2009. La prima, quella del 93, però, fu un'emergenza. E un conto è prepararsi per una servicing mission programmata con molto margine, un altro è metterne in piedi una eccezionale per risolvere un problema che ostacola l'attività scientifica del telescopio. Per di più, appena dopo il lancio.
Quindi in 3 anni, in pratica, hanno costruito gli strumenti per correggere l'ottica, hanno fatto il training degli astronauti perché potessero sostituire questi strumenti. Che non era banale, perché se uno pensa 1990, le camminate nello spazio non è che fossero così frequenti come sono adesso. Quelle sono state proprio tra le prime mai fatte. Quindi la complessità di tutta, l'avventura non era trascurabile, e infatti il rischio era estremamente alto, il rischio che la correzione non avrebbe funzionato, che gli astronauti avrebbero trovato qualche problema durante il loro tentativo di installare gli strumenti, cioè n.000 cose potevano andare storte.
L'aberrazione sferica, in quanto difetto ottico sulla forma dello specchio, coinvolgeva tutti gli strumenti di cui disponeva Hubble, che al lancio erano 5. Di questi, solo la Wide Field Planetary Camera 1, la camera ottica ad alta risoluzione, fu sostituita in toto con la Wide Field Planetary Camera 2, sulla quale erano state applicate delle ottiche correttive. E gli altri? Non si poteva certo costruire una versione nuova per tutti gli strumenti. Ecco la strategia ideata dalla squadra di Hubble alla NASA e all'ESA.
Il problema era cosa facciamo con quelli, perché non possiamo sostituirli tutti e rimetterli corretti. Non si poteva costruire una faint object camera in 3 anni. E quindi quello che è stato fatto, uno degli ingegneri della NASA ha pensato a questo strumento COSTAR. E l'ispirazione è queste sono urban myth, ma no, in realtà lo dice proprio lui, Jim Crocker, che l'ispirazione gli è venuta una mattina sotto la doccia, guardando il braccio della doccia che si estendeva con un paio di sorgenti che uscivano dallo stesso braccio. Quindi ha pensato di sviluppare una cosa simile. Quindi COSTAR aveva un braccio con 3 o 4 specchietti che uscivano fuori, ognuno dei quali veniva posizionato di fronte alle aperture dei 3 strumenti con le ottiche correttive progettate proprio per correggere quell'aberrazione di quello strumento. E quindi la faint object camera aveva il suo, faint object spectrum aveva il suo, e l'H-speed photometer purtroppo è lo strumento che è stato tolto per inserire COSTAR.
Riassumendo dunque, gli astronauti avrebbero dovuto installare uno strumento nuovo, toglierne uno e al suo posto inserire una sorta di frigorifero contenente una serie di specchi correttivi per gli altri strumenti. Questo frigorifero si chiamava COSTAR. La Servicing Mission 1, sviluppata alla svelta in 3 anni per risolvere il problema alla vista di Hubble, ebbe luogo dal 2 al 13 dicembre 1993. Alle 4:27 del mattino del 2 dicembre 1993, lo Space Shuttle Endeavour è partito dal Kennedy Space Center in Florida con 7 astronauti addestrati per il rendezvous e la riparazione del telescopio spaziale Hubble. 2 giorni dopo, il 4 dicembre, Hubble è stato catturato dalla sua orbita e agganciato a una piattaforma di lavoro montata sulla stiva di carico dello shuttle, che era stata aperta. Da quel momento, gli astronauti potevano operare al telescopio rimanendo ancorati con le gambe allo shuttle attraverso un braccio meccanico. Nei giorni successivi sono quindi cominciate le prime passeggiate spaziali per risolvere altri problemi del telescopio, mentre la riparazione delle ottiche cominciò il 6 dicembre, 2 giorni dopo. Quel giorno, il compito dei 2 astronauti Story Musgrave e Jeff Hoffman era sostituire la camera primaria di Hubble, la Wide Field Planetary Camera 1, con una versione più avanzata che includeva specchi correttivi per risolvere la visione sfocata di Hubble. Il giorno dopo fu il turno degli astronauti Cathy Thornton e Tom Akers, che dovevano installare COSTAR.
Questa era la prima volta in cui gli astronauti toglievano degli strumenti. Quindi togliere uno strumento non è banale, perché questi strumenti hanno praticamente le dimensioni di un frigorifero. E quindi sì, c'è l'assenza di gravità che aiuta, perché effettivamente... Allora, lo shuttle aveva questo braccio meccanico, robotico, che veniva manovrato internamente, costruito dall'Agenzia Spaziale Canadese, che era manovrato da uno degli astronauti dentro la cabina, e l'astronauta stava praticamente in piedi, bloccato, con i piedi proprio chiusi alla fine della piattaforma di questo braccio meccanico, e veniva posizionato. Quindi lo shuttle nella propria bay aveva questi strumenti nei loro contenitori, quindi dovevano aprire i contenitori, tirare fuori lo strumento e poi andare nel punto in cui lo strumento... Ovviamente avrebbero già dovuto togliere quello che c'era, quindi questo per aprire i portelloni, anche quello mai fatto dopo il lancio, quindi tutto un sacco di incognite. Adesso sono la norma, siamo abituati a vedere gli astronauti che si muovono nello spazio. Allora era assolutamente una novità, era come guardare un thriller in slow motion, al rallentatore, perché i movimenti sono estremamente lenti. Però tutti erano lì con il fiato sospeso, guardando lo schermo enorme, per vedere se le cose continuavano ad andare bene, perché proprio un thriller a rallentatore durato 1 settimana. Quindi quello è stato veramente uno dei momenti che non dimenticherò mai, perché... Si sentiva, la tensione era palpabile, l'auditorio era pieno, non si sentiva volare una mosca. Gli astronauti sono veramente per me degli eroi, nel senso che sono persone che hanno una marcia in più, c'è poco da dire. L'altra cosa che ci ha fatto, che ricordo vividamente, è il fatto che tutto sembrava così semplice. Cioè, queste sono attività... Che sembrano, cioè, simili alle attività che uno può fare nel proprio giardino, con i guanti di giardinaggio, tagliare una cosa, aprire un'altra, chiudere una porta, aprirne un'altra, portare un secchio da una parte all'altra, avere tutti i propri tools appesi al grembiale. Sembrava quasi, però insomma uno deve pensare a 350 nautical miles, con dei guanti che hanno praticamente uno spessore di... Cioè, non so se avete mai avuto la possibilità di vedere i guanti da astronauti, ma non sono certamente... non è facile, diciamo, lavorare con quei guanti.
Il 10 dicembre 1993, dopo 6 passeggiate spaziali e al termine di tutte le operazioni, gli astronauti sono rientrati nello shuttle. L'astronauta Claude Nicollier ha inviato il comando al braccio robotico dello Space Shuttle Endeavour per rilasciare Hubble in orbita. Dopo giorni di lavoro intenso, il telescopio spaziale Hubble era pronto per guardare di nuovo il cielo.
Allora gli astronauti hanno abbandonato il telescopio.
Ma si sono rimasti nei paraggi, diciamo, nel momento in cui è stata fatta la prova.
Ma non avrebbero più potuto fare nulla. Non avrebbero più potuto fare nulla.
Quindi a quel punto c'era la possibilità di verificare che il lavoro fosse stato, diciamo, preciso, eccetera, perché
quando il telescopio è calato nella Shuttle Bay, è praticamente il portellone chiuso, le attività del telescopio non sono, cioè il telescopio non è attivo perché è attaccato al cordone ombelicale dello shuttle. Poi dopo viene lasciato e dopo riapre il portellone e comincia a lavorare, quindi
And I'm happy to announce today that after its launch now in 1990, some of its earlier disappointments, the trouble with Hubble is over. The pictures are remarkable. The science that will come from the pictures are of historical significance. We will now, because of the Hubble fix, be able to do 21st century science that will enable us to look back on the universe.
A parlare qui è la senatrice Barbara Michalski, che con irrefrenabile entusiasmo durante la conferenza stampa della NASA mostra una dopo l'altra le immagini del prima e del dopo. Dice che è un momento storico e che Hubble cambierà la scienza. Barbara Michalski, la stessa che 3 anni prima, alla scoperta del difetto alle ottiche del telescopio, aveva definito Hubble un techno turkey, un flop tecnologico.
Leggevo ieri Jeff Hoffman, che era il capo della missione, il comandante. Gli è arrivata la telefonata a casa quando hanno preso le prime immagini, gli hanno detto: hai lo champagne in frigorifero? E lui ha detto: ma ne ho una mezza bottiglia, allora valla a prendere perché ti serve. E quindi hanno fatto vedere e praticamente avevamo queste immagini di questa galassia M100 che avevamo osservato proprio prima con l'aberrazione sferica. E voglio dire, quando si conosceva solo quella, sembrava anche bella, nel senso che uno non si rende conto di quanto era blurry, quanto era fuori fuoco. Era anche un'immagine di una bella galassia, certamente migliore comunque delle immagini che si vedevano da Terra. Quindi, alla fine, però, quando è stata presa l'immagine da Wi-Fi Camera 2, è stata messa vicino, c'è stato un momento di wow, perché la differenza adesso, quella sì che si vede. Siamo passati dal techno turkey alla meraviglia delle meraviglie e dopodiché il resto, insomma, a questo punto, come si dice, è storia, nel senso che le immagini poi adesso sono dappertutto, nonostante il James Webb Space Telescope stia producendo risultati incredibili, le immagini di Hubble rimangono ancora le immagini di Hubble. Sono
pannelli solari, magnetometri, 2 unità di controllo dei giroscopi, sensori di velocità, processori per il computer di volo, kit di ridondanza dello spettrografo ad alta risoluzione, Wide Field Planetary Camera 1, COSTAR. Questo è l'elenco di tutte le cose sostituite durante la Servicing Mission 1. Con un totale di 5 missioni di servizio, Hubble si piazza di diritto fra le missioni più costose della storia. Ma proprio grazie a questo, sta ancora lì, dopo 34 anni, a farla, la storia. Con il suo piccolo specchio da 2,4 metri di diametro, eppure con la forma sbagliata, è stato in grado di seguire l'evoluzione della scienza per ben 3 decenni, di rimanere attuale e di competere sempre con tutti i nuovi strumenti che venivano via via ideati, costruiti, lanciati. Le prossime 2 puntate non avranno un solo protagonista, ma raccoglieranno brevi storie di una serie di guasti apparentemente irrisolvibili a cui l'ingegno umano è riuscito a trovare soluzioni, per così dire, acrobatiche. Io sono Valentina Guglielmo e vi aspetto nel prossimo episodio di Houston, un podcast di Media INAF che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali.